87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta continuando a parlare del mondo del lavoro. Siamo in collegamento con Alessandro Brunetti, avvocato del lavoro che collabora anche con le CLAP. Ciao Alessandro e benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora, diciamo che con te volevamo provare, visto che insomma in questo periodo abbiamo avuto un po' di difficoltà, a fare un po' di chiarezza su quello che sono le misure, appunto. Non so se tu hai seguito un po' la trasmissione che ti ha preceduto, quello che, con i lavoratori e lavoratrici del mondo dello spettacolo, cioè sulla questione dei soldi tra la cassa integrazione e questa una tantum, che poi non è diventata una tantum, agli autonomi di sussidio e aiuto. In questo ci volevamo partire innanzitutto sull'articolo. Oggi il Corriere della Sera viene aperto nel suo editoriale da il suo fantastico vice direttore, che è Federico Fubini, economista. Lui si considera un grande economista, che continua insomma un po' questa battaglia che il Corriere ha fatto, cioè spesso nel Corriere Lavoro, di andare ad attaccare uno stato assistenzialista, che lui considera troppo assistenzialista. Allora, volevamo capire se con te veramente c'è questo stato assistenzialista e se c'è nei confronti di chi è assistenzialista, e poi insomma, se hai letto l'articolo e ti va di commentarlo un po' con noi.
Ma guarda, molto, molto volentieri. L'articolo è interessante per chi ama il genere, nel senso che è fortemente distopico, come dire, saltano completamente le coordinate cartesiane di spazio e di tempo, essendo scritto nel 70 a Chicago dalla famosa scuola di Friedman. Quindi questo sapore, questo odore di carta ingiallita potrebbe piacere agli amanti del genere. E il resto, come dire, niente di nuovo all'orizzonte. Si parla di assistiti dallo Stato mamma, che in qualche modo vengono a sfiorire, perché appassisce lo spirito di iniziativa, appassisce la responsabilità personale, e insomma entra in forte risonanza sia con il celebre fannullonismo di Brunetta, ma che poi è stato rinverdito recentemente in materia di smart working. È sempre il solito pubblico impiego su cui è tanto facile alzare la voce, da quel modesto giurista che è Ichino, in materia appunto di smart working. E qual è il punto? Il punto è che in realtà la fotografia di questa Italia a copertura, a protezione totale, è una fotografia del tutto insincera, per vari motivi. Io innanzitutto partirei da un principio di realtà, ecco. E questo principio di realtà ci dice sostanzialmente che è vero, sono state allargate le maglie della cassa integrazione ordinaria, straordinaria, è stata reintrodotta la cassa integrazione in deroga, ma innanzitutto stiamo parlando di somme molto 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 modeste.
Ci si è soffermati finora sul fatto che anche la polemica che oggi ha Conte con l'INPS, mi stai facendo fare brutta figura, sui ritardi, cioè ci si è focalizzati molto sui ritardi dell'erogazione della cassa integrazione, anche quella in deroga, ma non sul compenso, che è veramente allucinante.
Perché diciamo il compenso non se ne parla del compenso, perché per parlare del compenso bisogna aprire un vaso di Pandora che nessuno vuole minimamente sfiorare, neanche i sindacati confederali. Perché? Perché venendo retribuito l'80% della retribuzione con un tetto massimo di 1.100 euro, noi stiamo parlando di una erogazione dell'80% mortificante, soprattutto, che so, immaginiamo famiglie monoreddito, gente che deve campare con una somma di denaro che, come dire, richiama la povertà allo stato puro, se noi consideriamo anche che nel frattempo non c'è stata nessuna moratoria degli affitti, non c'è stata nessuna moratoria sulle utenze non c'è stato, c'è stato bisogno di soddisfare i bisogni primari della vita, e questi costavano sui mutui, insomma la vita dal punto di vista dei costi è proseguita anche nella fase di lockdown, e la cifra dell'80% delle retribuzioni con salari da fame in questo paese ti porta a percepire una somma indegna.
Se poi per di più non tutte sono state date l'80% della cassa integrazione.
Esattamente, perché è successo questo. La cassa integrazione viene pagata o direttamente dal datore di lavoro, che poi va a fare un conguaglio con i contributi, quindi se la vede lui con l'INPS per andare a compensare, o viene pagata direttamente dall'INPS stessa. Ma in caso di pagamento diretto, dato che i tempi sono lunghi della burocrazia e c'era bisogno di mangiare nell'immediatezza un tozzo di pane, l'INPS ha scelto di dare il 40% di questo 80% entro 15 giorni e poi il resto a babbo morto. Quindi stiamo dicendo che se la retribuzione, l'emolumento massimo della cassa era di 1.100 euro, il 40% di massima sfiorava i 470 euro. Ecco, questo ovviamente, ripeto, con il costo della vita che non ha subito nessun tipo di arresto, moratoria o parentesi, quindi ha prodotto delle situazioni drammatiche. A tutto ciò, e Fubini non ne fa minimamente nota, perché, come dire, in questo sguardo guardare il futuro dallo specchietto della storia, del retrovisore, la storia non la coglie benissimo, sfugge il fatto che in Italia, su una popolazione attiva di 20 milioni di persone, noi abbiamo 6 milioni di persone, quindi potenzialmente di famiglie, che lavorano completamente in nero, e queste persone non solo non hanno avuto l'accesso alla cassa integrazione, ma sono state immediatamente licenziate senza recepire nulla. Perché? Perché c'è vero che c'è attualmente un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che è stato prorogato fino a fine agosto, ma ovviamente questo divieto valeva per i rapporti di lavoro formalizzati. Quindi queste 6 milioni di famiglie, 6 milioni di persone che hanno visto interrompersi i rapporti di lavoro a febbraio, non hanno avuto niente e nei nostri radar non vengono proprio percepiti. Allora, poi ci stanno le questioni che sono state sollevate qui in trasmissione prima dal compagno che ci ha parlato della situazione dei lavoratori dello spettacolo. Cioè, come dire, sono abnormità di cui nessuno in qualche modo si pone il problema seriamente di individuare una soluzione. I lavoratori dello spettacolo hanno, diciamo, una realtà, hanno vissuto una realtà che è veramente singolare, assurda, kafkiana. Loro pagano, sono lavoratori intermittenti, subordinati, nel più dei casi. Ovviamente ce n'è una parte di lavoratori autonomi che hanno potuto accedere ai 600 euro di bonus, ma qua parliamo di lavoratori subordinati intermittenti, per i quali non era prevista l'erogazione del bonus, solo per gli autonomi, i quali pagavano ogni mese la loro porzioncina per il fondo di integrazione salariale. Ma il problema è stato che il fondo di integrazione salariale deve essere calcolato sulle retribuzioni che tu andrai a perdere de futuro in avanti. Ma essendo lavoratori essendosi interrotta la chiamata a febbraio con il lockdown, non era in alcun modo predittibile quanto lavoro avrebbe perso il lavoratore dello spettacolo, e quindi l'INPS si è trovato in una situazione di stallo messicano. Alcune regioni hanno quindi consentito la erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, ma qual è l'assurdità? Che sia la FIS che la cassa integrazione guadagni straordinaria sono strumenti di sostegno non al lavoratore, ma sono pensati per sostenere il datore di lavoro. Quindi in prima battuta molti datori di lavoro non hanno richiesto la cassa integrazione guadagni perché non volevano essere magari sottoposti al rischio di pagare, anticipare la cassa, anche perché altrimenti per la chiamata per la cassa in diretta apparente pagata dall'INPS devi dare prova di stare in difficoltà finanziaria, di non avere liquidità. E questo magari non avveniva, semplicemente il datore di lavoro aveva le casse piene, ma con lockdown si è preferito porsi in una situazione di protezione individuale, quindi accollando rischi e costi al lavoratore e all'INPS. E quindi stavo tornando al discorso del potere dello spettacolo, non hanno potuto percepire la fiscia perché non si poteva calcolare il lavoro perso, perché non era calcolabile le chiamate che non sarebbero seguite. E non è stata accesa la cassa integrazione guadagni, e nei casi in cui è stata accesa calcolando il trattamento previdenziale negli ultimi 3 mesi di lavoro, che si sa che nei 3 mesi antecedenti a febbraio sono quelli in cui si lavora meno e quindi si guadagna meno, e soltanto 3 regioni, l'Emilia Romagna per esempio e la Lombardia, hanno previsto la possibilità di calcolare la retribuzione media della cassa integrazione sull'anno precedente, non soltanto sui 3 mesi. E, insomma, questo per dire che è l'ora che lo Stato mamma smetta di allattare nel benessere i fannulloni. È una lettura offensiva, è una lettura offensiva che non tiene minimamente conto del paese reale, per cui quando c'è l'ammortizzatore sociale c'è un ammortizzatore sociale miserabile, nei molti casi non c'è o non si può avere, e poi ci sta appunto il mare del lavoro nero che non è proprio considerato da nessuno, che poi è anche il bacino dove si insedia il lavoro migrante, il lavoro non riconosciuto, maggiormente a rischio, senza protezioni, senza tutele, dove in qualche modo la vita è messa a repentaglio nelle città o nelle campagne. Questo un po' è il quadro, senza contare che poi Fubini finalmente potrà rivedere lo splendido effetto dell'SFR a partire dal 17 agosto, dove riapre la caccia al lavoratore, si potranno nuovamente licenziare i lavoratori per giustificato motivo oggettivo. In America sono 40 milioni di disoccupati e noi non sappiamo se questo paese è pronto a far fronte a quello che accadrà a ottobre. Certo che devono ripartire essenzialmente le lotte, perché se non ripartono le lotte è difficile immaginare una prospettiva
in cui qualcuno si prenda cura.
Sì.
Senti, allora invece la cosa che ti volevo chiedere è che cosa, parliamo anche un po' dello smart working se ti va. Però prima ti volevo chiedere, in questi mesi ci sono comunque state cause di lavoro, come viene anche, diciamo così, affrontata a livello lavorativo, per esempio la malattia di Covid da una parte, e poi insomma, che cause di lavoro se ci sono state e con quali principi, insomma?
Ma qua il problema è stato intervenire giudizialmente sui tantissimi casi in cui i lavoratori si sono trovati a casa per il lockdown senza cassa integrazione, perché il datore di lavoro ha scelto di non accedere alla cassa integrazione per il discorso che facevo prima, quindi sottrarsi dal rischio di dover anticipare dei soldi che ha preferito invece tenersi per proteggersi magari da una situazione non rosea. E quindi il recupero delle retribuzioni, questo è stato un problema grosso e soprattutto perché questa situazione di stallo tendenzialmente ha portato al datore di lavoro l'imposizione del montante ferie, perché in questo paese il montante ferie è elevatissimo e noi stiamo in un paese che a discapito della retorica atavica dell'italiano poco produttivo, si lavora molto più che in altri paesi, probabilmente abbiamo un montante orario di lavoro più alto d'Europa, tant'è vero che la gente accumula ferie non godute, e questa massa di ferie non godute dovrebbe essere retribuita ed è stata invece in qualche modo violentemente imposta ai lavoratori per riuscire a percepire qualche soldo non lavorando e non accedendo alla cassa. Questo è stato uno tra i casi più ricorrenti in questa fase. E poi ovviamente il problema è che adesso con la riapertura delle attività è assai frequente che la pandemia viene utilizzata un po' come cavallo di Troia per cannibalizzare ulteriori posizioni di vantaggio all'interno della già sperequato rapporto di forza che esiste nel rapporto di lavoro, e quindi vengono assegnate mansioni inferiori, la retribuzione viene pagata parzialmente, come dire, la pandemia è l'argomento perfetto per come dire, giustificare le iniquità che venivano esattamente perpetrate il giorno ben prima di marzo. E quindi come dire, la difficoltà della situazione economica, sia quella vera sia quella evocata a fini di lucro, produce un disastro dal punto di vista della
questo fantomatico ritorno alla normalità. In realtà brutta normalità, insomma.
È una brutta normalità,
infatti bisognerebbe approfittare per non permettere di farci tornare a quella brutta normalità. Senti, due parole sulla cassa, sul smart working.
Allora guarda, lo smart working è un caso esemplare. Noi abbiamo avuto, appunto, dicevamo, Ichino che dice ma lo smart working, si è stati in vacanza, si è stati a far nulla.
Anche Sala l'ha detto, per par condicio. No, per par condicio. No.
Come non fare a non mettersi in coda a tanta saggezza? Però anche qui quello che scontano i nostri illustri è che non fanno mai conti con il mondo reale. Il mondo reale parte anche dal dato normativo. Lo smart working è stato introdotto, il lavoro agile anche, diciamo, per utilizzare la parola del legislatore, è stato introdotto nel 2017. E quello che non va letto è l'articolo 1, dove si dice che lo smart working ha un obiettivo. Intende, come dire, perseguire un obiettivo, e uno soltanto: aumentare la produttività. Ok, allora come fa ad aumentare la produttività lo smart working? È semplice: ti sottrae, ti toglie l'orario di lavoro e ti fa lavorare per fasi, processi ed obiettivi. Questo fa sì che io da remoto ti posso sobbarcare carichi di lavoro inimmaginabili da eseguire all'interno delle maglie dell'orario di lavoro canonizzato. E come dire, ti do scadenze ravvicinatissime. A questo punto è facile introdurre dei processi di violentissimo autosfruttamento. Se i carichi di lavoro sono abnormi, io non ho l'orario di lavoro e tu mi dai una scadenza breve e io devo lavorare in altri orari di 21 ore. Lo smart working l'abbiamo sperimentato tutti noi, l'ho sperimentato io sulla mia pelle, non è altro che un, come dire, ipertrofia del tempo di lavoro, o meglio, il tempo di lavoro e il tempo di vita ormai da anni si è andato a confondere. Con lo smart working, questo processo che noi critici abbiamo letto, soprattutto nei processi di femminilizzazione, nella cannibalizzazione del lavoro di cura da parte dei processi di valorizzazione, con lo smart working tutto ciò che in qualche modo era oggetto di analisi critica emerge e prende una forma contrattuale, si formalizza. Tempo di lavoro e tempo di vita si vanno completamente a sovrapporre, e ovviamente le donne sono quelle che pagano di più il costo, perché da sempre c'è anche là una seconda sperequazione nell'addossarsi, appunto, il lavoro di riproduzione e cura all'interno della famiglia, e quindi il lavoro diventa di una penosità indescrivibile. E poi considerando tra l'altro che il vantaggio del datore di lavoro di uno smart working non è soltanto che tu lavori e produci il quadruplo, non è soltanto che tu non hai più orari di lavoro e lavori per 24 ore al giorno, ma è anche il fatto che io, presupponendo che ti sto mettendo in una posizione di agio, sono legittimato dal legislatore ad applicare mezzi di controllo, software altamente intrusivi per sapere esattamente cosa tu stai digitando sulla tastiera. Quindi la sedicente libertà di poter in qualche modo lavorare come quando uno vuole, Ichino dice la vacanza, si traduce in un controllo, in un panopticon, dove in qualche modo mi viene contato quanto tempo ci metto a digitare sulla tastiera il mio testo, i comandi, l'esecuzione del mio lavoro. Tutto ciò peraltro, che quindi sviluppa una produttività inimmaginabile, la produttività del lavoro servile, con l'abbattimento dei costi, perché scarico su di te una pluralità di costi.
E non è stato, la cosa che mi chiedevo, ci sono state delle cause di lavoro per il rimborso, per esempio, delle utenze, cioè tutto questi mesi,
no,
lockdown, e tuttora
no.
Diciamo, lo smart working per alcune categorie immagino insomma durerà ancora per molto molto, ma perché fondamentalmente anche penso alla città di Roma, non potendo risolvere il problema del trasporto pubblico o delle scuole, almeno ti tengo in smart working, non solo non mi occupi il posto sull'autobus, ma mi ti anche i ragazzini. Quindi in questo momento, soprattutto nella città di Roma, lo smart work è abbastanza usato, anche perché c'è tanto terzo settore e via dicendo, tanto impiegatizio. Tutto quello che io prima era comunque a carico del datore di lavoro, perché non soltanto io devo fare 40 ore settimanali in uno stato anche di alienazione, perché io per esempio ho fatto smart working, la cosa che mi sono resa conto è che tu, non staccando mai l'idea di lavoro, non andando al posto di lavoro, ma il tuo posto di lavoro è la casa, tu non stacchi mai dal, e quindi c'è un concetto di stanchezza perenne, cioè tu è come se fossi 24 ore su 24 comunque, anche se non fisicamente a lavorare, però quello diventa il tuo luogo di lavoro e anche la tua vita. Quindi io ho riscontrato un livello di stanchezza maggiore di quando mi alzo e vado sul posto di lavoro, in cui chiudo l'ufficio, torno a casa, ok, c'ho la mia vita privata e faccio quello che voglio. Questo stacco non c'è. Poi io sono anche a favore che un lavoro flessibile nel 2020 ci debba anche essere, insomma, uno può anche, può anche arrivare a un compromesso di lavoro sensibile. Tuttavia, in questi mesi, tutte le utenze, la stampante, il computer e via dicendo, chi le paga?
No, attenzione, la risposta a questa situazione non può, ed è anche inimmaginabile che sia, come dire, ritorniamo alla claustrofobica stanzetta cordista da cui, ecco, non è questo il tema. Il tema è fare in modo, dato che secondo me, come dire, lo smart working non soltanto in questa città, gli spostamenti, le scuole chiuse, ma io penso che è stata una sperimentazione di massa da cui il datore di lavoro ne ha tratto un beneficio, un
enorme,
incredibile,
enorme.
Io temo che non si torni indietro, proprio perché è un modello organizzativo assolutamente profittevole e vincente.
Certo.
Quindi noi
pensa a tutti i posti, anche diciamo gli affitti di posti, che ne so, tre piani d'affitti. Da paura me ne prendo mezzo piano.
Una stanza. Quindi i costi si abbattono, scarico tutto sul datore di lavoro, sul lavoratore, e quindi, come dire, noi secondo me abbiamo varcato una soglia dalla quale non si tornerà indietro. Non si tornerà indietro. Allora il tema non è, come dire, pretendere di stare chiusi nella stanzetta dell'ufficio. Il tema è pretendere che vengano imposte regolamentazioni efficaci, cogenti, che siano in qualche modo esercitabili, esigibili, volevo dire, chiedo scusa, che siano in grado di proteggere da questa cannibalizzazione della vita messa al lavoro. Poi, in realtà, il 2087 del Codice Civile dice che il lavoratore deve tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, anche smart, anche a casa, e come giustamente tu dici, questo bolo informe di lavoro e di vita porta a una violazione dell'integrità psicofisica, perché si sta male, si soffre, si patologizza i rapporti, già il lavoro è patogeno, il lavoro chiuso in casa, nell'asfissia del nucleo familiare, senza, come dire, distinzione tra tempo di riposo e tempo di lavoro, produce necessariamente sbalestramenti psicologici, a cui poi ovviamente ci sta il ricorso di massa a lenitivi, che sono appunto sostanze dopanti, farmaci antidepressivi, come dire, diventano strumenti come dire rientranti nel sistema LACMAS di scambio tra lavoro e retribuzione, le medicine, gli antidepressivi che devo prendere, la sostanza dopante che devo assumere, non esce fuori dallo spazio della dimensione ludica, entra dentro nel seziologico e teleologico della prestazione lavorativa. Questo è contro ogni tipo di tutela dell'integrità psicofisica, e di questo ne deve render conto il datore di lavoro. E il legislatore deve fare in modo che questo scenario, da cui, ripeto, secondo me non si torna indietro, o meglio si torna indietro in maniera non sensibile, deve essere assolutamente affrontato, ma ripeto, senza i processi, le lotte, i corpi che si incontrano e come dire scendono in piazza per riprendersi il protagonismo, sarà veramente difficile, anche perché poi ci vuole uno sforzo in più. Lavorare in casa, certo, porta monadi, porta isolamento, certo. Se già tu sei
bravo,
come dire,
infatti poi c'è tutta la questione, certo.
No, noi come dire, un'altra critica dal punto di vista politica, di politica del diritto, di politica in generale che facevamo nel mondo del lavoro contemporaneo è la grande atomizzazione, certo, Facilizzazione, coriandolizzazione nel mondo del lavoro, perché non ti riesci, come diceva prima anche il compagno del comparto dello spettacolo, non riesci a identificarti con il tuo simile perché ci sono differenze contrattuali. Beh, figurati quanto è atomizzato il lavoro se stai chiuso, certo, in casa, quanto è difficile coordinarsi e attivare processi di riconoscimento nell'altro che sono alla base di ogni attivazione conflittuale. Però noi di questo abbiamo bisogno di un'attivazione conflittuale di massa che sia in grado di scavalcare la bolla di isolamento depressiva in cui ci siamo infilati,
certo, questo. E poi soprattutto farlo, diciamo che tutta questa questione dello smart working, come detto anche prima, nelle fasi poi emergenziali passa tutto senza quel minimo di contrattazione sindacale, che minima che c'è sui posti di lavoro, per cui sull'emergenza poi appunto poi tornare indietro è abbastanza complicato. Per esempio, non è che anche sullo smart working sono state decise dalle entrambe le parti come e quando svolgere lo smart working, insomma, voglio dire, o come ritornare o come ripristinare adesso piano piano, insomma, il lavoratore, lavoratrice è totalmente assente in questo dibattito, non viene minimamente.
Però qual è il problema, Cristina? È che il lavoratore e la lavoratrice è assente da questo dibattito, ma nell'assenza di a scuole chiuse, in assenza di strumenti di supporto per come dire garantire la possibilità a entrambi i genitori di lavorare, anche nello schifo che spesso è il nostro ufficio, molte volte, come dire, c'è una componente adesiva in cui noi abbiamo interiorizzato che in qualche modo lavorare da casa è un lenitivo, ma così non lo è. Cioè, non c'è stata contrattazione, ma se ci fosse contrattazione non sono sicuro che noi avremmo un fronte unitario che sia in grado di portare avanti una rivendicazione unitaria. Va ricercata, e va ricercata in primo luogo dentro noi stessi, cercando di capire come appunto sia fortemente inquinante questa doxa, e quanto il bisogno ci costringe quasi ad accettare questo, ripeto, questa bolla di isolamento piuttosto che rivendicare i diritti, con la paura che se io rivendico i diritti allora il datore di lavoro mi dice perfetto, da domani torno in ufficio, se questa è l'alternativa io non rivendico i diritti. Non so se sono
chiarissimo,
chiaro, ecco.
Molto chiaro. Io non so se hai altro da aggiungere, se no noi ti salutiamo e ci aggiorniamo
Quando volete.
Ok, va bene, grazie e buon lavoro, alla
prossima.